Va ora in onda Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.
Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori da Radio Blu e Tu, Palpiti d'arte con Angioletta Masiero, in compagnia oggi di una graditissima ospite, un'amica e una poetessa veramente bravissima, che ha scritto tantissime poesie, però ancora non ha voluto dare alle stampe un volume, e io sempre la sgrido per questo, perché veramente le sue poesie sono molto belle. Sto parlando di Diletta Pavanati, che è stata insegnante di lettere per tanti anni e che adesso scrive e fa dei vestiti bellissimi. Ciao Diletta.
Ciao Angioletta.
Benvenuta nei nostri studi oggi e qui con i nostri radioascoltatori, che noi salutiamo tutti. Oggi ho invitato Diletta perché mi piacciono tantissimo le sue poesie e voglio condividere con i nostri radioascoltatori la bellezza e l'intensità di questi testi, la profondità e l'interiorità, perché non tutti i poeti sanno esprimere le loro emozioni, logicamente, in modo molto alto, ma Diletta questo lo fa veramente in modo eccelso. Dimmi, Diletta, quando hai iniziato a scrivere poesie?
Ma ho cominciato tanti anni fa, così, d'improvviso, è arrivata così d'improvviso la voglia, ho cominciato, messo giù, poi ho interrotto. E poi, a distanza di tanto tempo, tu mi hai spronata a riprendere, e così ancora scrivo.
Diletta fa parte degli autori polesani da tanto, tanto tempo, perché ricordo che sei stata proprio fra i primi iscritti ancora diversi anni fa, poi c'è stato un periodo in cui hai fatto altre cose e adesso, da qualche anno, hai ripreso con il gruppo degli autori polesani. Ma anche tutti gli ascoltatori che ci stanno in questo momento ascoltando, io vorrei dire che ci sono tanti che amano scrivere, ci sono tante persone di tutte le età, ci sono ragazzini di 15-16 anni, persone più mature, anche persone di una certa età, che mettono sulla carta i loro pensieri, il loro sentire, ed è bellissimo questo, perché ha veramente una capacità di liberare le emozioni, lo scrivere. E tu, quando scrivi, Diletta, che cosa senti, che cosa provi, perché scrivi?
Mi psicoanalizzo e forse è per questo che non voglio dare alle stampe le mie opere, e lo dico con ironia, perché rimane un fatto personale. Poi qualche volta mi capita di leggere cose mie, questo mi fa piacere, però più di questo non mi va, ecco.
Ma perché tu senti questa pulsione, questo desiderio di scrivere? Che cosa ti stimola, secondo te?
Non saprei dirti, d'improvviso arriva così la voglia di mettere giù un pensiero, perché per un evento, per qualche cosa che ho sentito, ho letto, ho visto, questo mi spinge a scrivere e poi mi fa stare bene.
Ecco, hai detto una cosa molto bella, mi fa stare bene, perché dobbiamo proprio dirlo questo. È una sorta di psicoterapia e ha una funzione quasi catartica, liberatoria, lo scrivere, perché ti libera da tante problematiche e anche malesseri, disagi che possiamo provare ogni giorno, perché la realtà, questo ci porta sinceramente sempre dei problemi nuovi, diversi, più o meno gravi, però sia per la salute, per le problematiche che ci circondano e per le malattie, tutti abbiamo qualcosa che non funziona, che non va bene. E invece la poesia, lo scrivere, ma anche la narrativa, ha sempre una funzione di metterci più sereni, farci sentire più interiormente tranquilli, ci fa sentire meglio. È vero questo?
È vero, è vero. A distanza di tempo mi è capitato di rileggere cose che avevo scritto e di ricordare esattamente il perché le avevo scritte, il momento, però di rivivere la stessa emozione in modo diverso.
E questo perché, secondo te?
Perché viene ripulito come l'evento viene ripulito attraverso la scrittura.
E che cosa piace a Diletta? Quali sono le cose che la fanno sentire bene?
Ah, gli amici, la compagnia,
Musica, il
la
teatro.
Musica, sì, la musica.
Hai tante passioni, vero Diletta?
Non mi annoio, ecco, non mi annoio, sto bene con le persone, sto bene anche da sola, insomma ho trovato un certo equilibrio, è arrivata la mia età, è anche giusto.
Ma secondo te che cos'è che porta le persone ad avere e a trovare un equilibrio interiore? Perché oggi ci sono tantissimi, anche ragazzi molto giovani, che hanno problemi in questo senso, si sentono non contenti di se stessi, non a proprio agio con gli altri, e invece trovare un equilibrio è la cosa più importante secondo me. Ma come si può fare a trovarlo?
Ma io penso che confrontarsi con le persone, e esaminarsi e valutare i propri errori, accettarli, perdonarsi e quindi essere tolleranti verso se stessi e verso gli altri, questo possa far bene.
E sono d'accordo con te sicuramente, ma ci sono anche le cose che ti creano malessere? Ci sono cose che esternamente ti danno fastidio?
No, ecco, assistere anche come spettacolo alla violenza mi è insopportabile, questa è una cosa che mi dà una sofferenza totale, non sono capace di affrontare la violenza.
E anche la maleducazione?
Ah, beh, certo.
Mancanza di rispetto?
Sono tutte forme di violenza, più o meno gravi, ma sono tutte forme di violenza. E non rispettare gli altri dal più piccolo sono forme di violenza.
Secondo te che cosa sta perdendo la nostra società, Diletta?
Il rispetto per gli altri, il rispetto, l'amore, ecco, direi proprio l'amore nelle sue varie forme, che è rispetto, è comprensione, è tolleranza, è perdono, ecco, tutte queste cose mi pare che vengano perse.
E a questo proposito Diletta ha scritto una poesia bellissima, una poesia che è stata recitata anche durante un incontro a San Bortolo, nella chiesa di San Bortolo, che riguardava la giornata mondiale della poesia, e io l'ho letta con grande passione, sentendola tantissimo questa poesia, perché riguarda proprio l'amore e riguarda l'amore universale, quello che dovremmo provare per tutti. Si intitola Ti amo. Ve la faccio ascoltare. Coltivo una rosa bianca in luglio come in gennaio, per l'amico sincero che mi porge la sua mano franca e per il crudele che mi strappa il cuore con cui vivo, né il cardo né l'ortica coltivo una rosa bianca. Sono questi i versi della rosa bianca, composta dal poeta spagnolo José Martí e presa a simbolo da un gruppo di giovani che nella Seconda Guerra Mondiale lottarono coraggiosamente per la pace. Oggi qui noi onoriamo la poesia di un fiore, la poesia di una rosa. La poesia è la rosa bianca e i suoi petali siano le nostre parole, perché la poesia salverà il mondo. Gridiamo l'amore, inneggiamo all'amore. Troppo spesso avari nell'esprimere il cuore, troppo spesso prodighi e senza pudore di parole come pietre, ci chiudiamo restii e vergognosi a parole leggere, che mai giungiamo a dolerci per un ti amo pigramente taciuto o rimandato, per un ti amo non detto e diventato rimpianto, quando quel ti amo non avrà più voce. Così allora piangerà il cuore, per il tempo passato, per il tempo sprecato, per quel momento perso che non torna più. Parliamo dunque di poesia, di pace, d'amore. Coltiviamo la rosa bianca come libero canto del cuore. E io trovo che sia quasi un manifesto poetico questa poesia. Lo è in un certo senso, perché è un manifesto dell'amore che tutti dovremmo provare verso gli altri. Ma a proposito di amore, Noi andremo ad ascoltare ora un brano bellissimo cantato da un grande autore che è anche scrittore. Parlo di Vecchioni con il brano Le lettere d'amore.
Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani. Ma io dovevo solo scrivere, scrivere, scrivere di me. Le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere. Le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere. Costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo basterebbe toccare il corpo di una donna, rispondere a uno sguardo e scrivere d'amore, anche se si fa ridere. Anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere. E non aver paura, non aver mai paura di essere ridicoli. Solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere. Le lettere d'amore, le lettere d'amore di un amore invisibile, le lettere d'amore che avevo cominciato magari senza accorgermi, le lettere d'amore che avevo immaginato ma mi facevano ridere. Magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo per potertele scrivere.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
Ancora qui a Palpiti d'arte con Angioletta Masiero e oggi con noi Diletta Pavanati, bravissima autrice, poetessa, ma non soltanto perché scrive anche racconti, Diletta. Ti piace scrivere anche in dialetto?
Qualcosina, sì, non è semplice. Perché ci sono parole nel dialetto che sono totalmente diverse dall'italiano e non sempre vengono capite o conosciute, perché ormai stiamo perdendo l'uso del dialetto, però rendono talmente tanto che non possono essere sostituite. Perciò qualcosa scrivo anche in dialetto, sì.
Vedi che sei proprio eclettica in questo. E io sto cercando, perché qui ho diverse poesie proprio sul tavolo davanti a me di Letta, ma ce n'è una che è dedicato alla nostra città, a Rovigo, e l'ha scritta proprio in dialetto. Per quello ti ho fatto questa domanda. Che cosa ti piace esprimere attraverso il vernacolo? Quali argomenti?
Ah, direi tutto quello che è stato della mia giovinezza. È più immediato, ecco. Penso che sia la forma ideale, insomma, per i ricordi.
E i ricordi della tua infanzia, quelli più vividi, che ti balzano proprio davanti agli occhi, quali sono?
Ho scritto qualcosa sulla Fiera d'Ottobre perché ce l'ho in mente, è un ricordo che rimane sempre vivo, un ricordo mio, un ricordo dei miei figli, ricordo i miei nonni, per esempio, ecco. E allora ricordo quando andavo da loro. E poi ho un ricordo particolare che voglio qui menzionare, i Cauccio, ecco, che erano confinanti con la casa dei miei nonni, che era sita sul terreno degli ebrei. Ecco, io ricordo che andavo da loro in campagna e ho vissuto le cose della campagna e gli animali e le coltivazioni, ecco, quelle...
Cosa ti manca di quel periodo?
Niente, ho avuto tanto e me lo porto dentro, non mi manca niente.
Il contatto con la natura?
Sì, ancora oggi, ecco, per esempio mi piace il mare. A proposito di natura, il mare, il profumo del mare... Anche d'inverno mi piace molto, e il profumo della neve. Queste cose sono i ricordi che porto dall'infanzia.
Ma tu Rovigo, penso che la ami perché hai dedicato a Rovigo una bella poesia.
Certo, a Rovigo non mi sposterei da Rovigo. La mia Rovigo, tutti i miei ricordi, i miei amici, i miei amori, sono tutti vivi.
Sai che io non riesco a capire perché tanti denigrano la nostra città, che invece anch'io come te amo tantissimo, perché la trovo veramente una città tranquilla, una città che è bella per tante cose, perché ha un bellissimo centro storico, palazzi, tradizioni, solo che è sempre un po' messa in disparte anche da chi ci vive e non è neanche conosciuta come dovrebbe, perché di cose bellissime ne abbiamo tante anche noi, non dobbiamo veramente niente a nessuno. E in questa poesia, Rovigo mia, che ha scritto Diletta Pavanati, viene fuori la nostra città. Io ve la leggo. Rovigo mia. Rovigo cara, Rovigo bella, Rovigo delle rose, Rovigo de nualtre tose del tempo che se sta, de robe fatte insieme, de anni ormai passà, film che torna in drio, film del tempo mio. Riva le siede sira, via i libri e borsetta al braccio, semo pronte per andare a spasso. Fularin al collo e oci in piturà, se sentivimo emancipate, se credevimo delle fate. Tacchi a spilo, calze giustà, sottogone, cotole gonfie, cavei cotonà. In piazza gari porteghe, il liston, e rente là in canton, là dove non se passa, l'arco dei bocià. Gli era falso o invece verità? In alto suonava il campanon, in mezzo il monumento al re Vittorio, e sora la colonna stava de San Marco il gran leon. Ieri mo al sicuro, ma guai a non tornar prima de scuro. Noi altri avanti e i fioli ne stava drio. Loro, i mosconi, spacchetti in tela giacca, sempre coi le il bordo risvoltà, i se credea grandi, omeni rivà. Niente media e niente cellulare, un lesa, la cantina, la canzon, una mattonea, un vaso ne bastava per sognare. Per scondersi e brusare se andava in brasiliana. Credeimo d'esser furbi, ma ierimo una frana. Portava ben salutare Garibaldi sul cavallo e qui speroni, perché in giro non che fosse dei spioni. Ma la domenica iera per lo sbalo, programmi fissi, programmi senza falo, messa, coghetto e cioccolata con la panna, roba buona, la parea una manna, ma da Boreggio ghera di più, e al jukebox scoltavino Elvis e Only You. La sera dopo il cine si finiva in pedavena, una birra e un toast se ancora ierimo in vena. Ma che peccà che sti bei giorni sia passà, ma che peccà che adesso qua nessuno sia felice come noi altri siamo sta. È proprio un'apoteosi di quelli che sono stati i tempi della tua adolescenza, vero Diletta?
Sì, sì, mi sono goduta mia adolescenza, tanti amici, bella compagnia, libertà limitata, ma insomma giusta, qualche scondarola.
Io direi che si tornerebbe anche volentieri però a quei tempi.
Mamma mia, subito.
Vero Diletta, sarebbe mica male.
A pensarci subito.
Le belle festine fatte in casa.
Quante.
Le passeggiate.
Sì.
Io ho tanti bei ricordi anche di quel periodo, anche se studiavo al conservatorio e dovevo sempre impegnarmi tanto, sia con la scuola che col conservatorio. Mi ricordo che è stato anche un periodo di impegno, però c'erano sempre anche le amiche, si poteva uscire, si poteva stare insieme. Adesso non so se i ragazzi di oggi abbiano ancora questo gusto dello stare insieme.
Ecco, infatti è questo. Si sentono cose così tristi, eventi così cattivi tra i giovani. Io ricordo che si stava bene insieme, ci si aiutava anche a scuola. Era una complicità che adesso sembra una guerra tra i giovani.
Dobbiamo dire che purtroppo i 2 anni di Covid non ci hanno aiutato, perché siamo rimasti tutti proprio chiusi. Però il fatto che si stiano perdendo proprio a causa anche dei media, a causa della troppa tecnologia, dei cellulari, di tutto quello che riguarda internet, questo fa perdere di vista quello che è il contatto umano, che è la cosa più bella e più importante che ci possa essere, perché le amicizie non nascono, secondo me, via internet, perché possono esserci anche falsi profili, può essere qualcosa che non corrisponde alla realtà. Invece quanto più bello è guardarsi negli occhi, parlarsi a viva voce e potersi trovare, stare insieme, discutere, è la cosa più bella che ci possa essere. Io auguro ai ragazzi di adesso di poter trovare e tornare a quella che era, a quello che era lo stare insieme di una volta, lo stare insieme proprio per il desiderio, per la bellezza di parlare.
Sì, sono d'accordo con te. Adesso vedi i ragazzi insieme, ciascuno col proprio cellulare.
La compagnia tecnologica può andare bene per certe cose, ma non per mantenere i contatti e le amicizie.
Certamente.
Questo no. E io direi che adesso ascoltiamo un altro brano, perché noi vogliamo divertirci, stare bene insieme, e siccome amiamo soprattutto Diletta, ma anch'io amo molto Vecchioni, ci ascoltiamo anche Samarcanda, che è un brano bellissimo secondo me.
Fuggire di qua. oh oh oh.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
E adesso dico Diletta Pavanati e io, Angioletta Masiero, ancora Palpiti d'arte. Siamo sempre qui a fare compagnia ai nostri radioascoltatori, a tutti coloro che amano le cose belle, l'amicizia, lo stare insieme, la poesia, la musica, che sono veramente le cose che poi ci danno tanto, ci riempiono il cuore di buoni sentimenti. E devo dire che Diletta, fra tutte le poesie, che sono tantissime, ha scritto delle liriche splendide, ma ha scritto delle liriche che sono anche testimonianze, sono, diciamo, dei racconti sociali, perché sono molto, molto importanti queste sue poesie, perché riguardano la vita di oggi, che non sempre è quella che noi vorremmo e non è quello che dovrebbe essere. E ha scritto una poesia che io trovo significativa, davvero tanto. Ha vinto anche il premio Cibotto questa poesia. Si intitola Indifferenza ed è purtroppo un male che affligge tanta parte della nostra società. L'indifferenza è quella cosa che ci fa praticamente scivolare addosso anche le cose che non dovrebbero scivolarci addosso, quelle che ci dovrebbero far riflettere e anche indignare a volte. Indifferenza. Un giornale stropicciato con la data di ieri. Cosa inutile da buttare in un lato. Nel giornale la vita di mille persone. Chi nasce, chi muore, chi gode, chi soffre. Curiosi leggiamo la vita degli altri. È nero su bianco. Un rapido sguardo distratto. Si gira, si sfoglia. Senza pudore, senza riserve. Si esalta, si umilia, si danna. Si assolve. Come vite che stride si penetra nell'animo altrui. Si svelan segreti, vergogne, miserie. Si guarda, si passa. Quello che è stato è nero su bianco. Di ieri nulla è rimasto. Ieri è giorno passato. E purtroppo è così. Siamo abituati talmente ad andare di fretta che le cose proprio ce le facciamo scivolare addosso, e anche tutti i fatti di cronaca nera che sentiamo tutti i giorni, purtroppo, anche quelli quasi, io devo dire, sono sempre, ci sto male quando sento fatti di cronaca nera, non riesco ad essere indifferente, non so, farei qualsiasi cosa perché non accadessero. Ma purtroppo ci sono tante persone che invece ormai è come se non gli facesse più né caldo né freddo anche sentire una madre o un figlio che uccide una madre, cose terribili che non si dovrebbero mai sentire, e invece l'indifferenza è un male proprio del nostro tempo.
Anche perché siamo tempestati dalle notizie negative, e il fatto che oggi ce ne sia una e domani ce n'è un'altra perdiamo proprio la consapevolezza degli eventi, siamo continuamente bombardati.
Troppo.
Ecco, sì.
Troppo.
Troppo, non riusciamo, si perde anche il senso della sofferenza.
Io non mi vergogno nel confessare che tante volte non accendo proprio la televisione perché preferisco stare da sola con i miei pensieri o leggere un libro, ascoltare musica, ma veramente mi stressa questo bombardamento continuo di notizie. Adesso abbiamo anche la guerra che proprio entra nelle nostre case come se fosse proprio fuori dalla porta e ci fa stare male continuamente. E allora vorrei essere quasi quasi, come ha scritto Diletta in una sua stupenda poesia, vorrei essere come un aquilone, volare alta sopra tutte le miserie, le cattiverie, sopra tutte le crudeltà e le violenze di questo mondo. Sentite com'è bella questa poesia che si intitola Come aquilone. Non toccare il mio filo, se non conosci il gioco del vento. Come aquilone voglio lasciarmi portare. Nessuna mano trattenga il mio filo, ch'io mi libri nell'aria al suo soffio. Ch'io salga o scenda, non sarà impeto né gioco del caso, sarà gioco del vento, quel sospiro che accarezza le foglie e la pelle, che passa trasognato tra i rami, che porta lontano il polline e i semi. Quell'ansito violento che straccia e accavalla le nubi e che poi le disperde. Non toccare il mio filo. Lasciami al vento che mi fa giocare con i semi e le nubi e confonde i miei colori nel cielo. Io la trovo stupenda questa poesia. L'ho detto prima, lo ripeto, lo ribadisco, perché è veramente qualcosa che tutti noi forse vorremmo essere come degli aquiloni. E quando le brutture, quando le cose cattive ci arrivano, non le vorremmo, e allora sì, vorremmo proprio andare in alto da qualche altra parte, come gli aquiloni, come hai scritto tu.
Devo dire però che quando tu leggi le cose, tu porti in alto tutto quanto.
Ma io spero invece di interpretare proprio i tuoi testi, che sono così belli, al meglio, ecco, spero solo quello. E quando dico poesie stupende di Diletta, dico quello che penso, perché tu, Diletta, hai anche un grande pregio. Tu entri nella profondità dei sentimenti, delle cose, delle situazioni. Tu hai questa grande forza introspettiva e di intuizione. E quando scrivi una poesia come questa, che adesso andrò a leggere, che si intitola Mea Culpa, ecco, noi ci sentiamo tutti colpevoli, perché è così. Mea culpa. Abbiamo visto un bimbo piangere in solitudine, un vecchio vergognoso di se stesso, un giovane disperato, un uomo mendicare, una madre senza più lacrime. Abbiamo visto gente supplicare, abbiamo udito flebili voci e pianti disperati, invocare aiuto e perdono, chiedere comprensione e conforto. Ciechi e sordi, volgiamo gli occhi e gli orecchi altrove e ci riempiamo il cuore con grandi promesse e parole di uguaglianza e amore. Non ci turbano i bimbi non nati, il pane sprecato. Non ci offendono le piccole iniquità, non ci trattengono le cose da poco. A gran voce gridiamo al mondo, verremo e faremo. E il tutto sovrasta un boato lontano. Questo purtroppo è quello che accade e tu lo hai descritto perfettamente. Tu potresti anche definire le tue poesie come di denuncia sociale?
Di lettura, non di denuncia. Non ho la veste per farlo, ma di lettura sì.
Perché ci portano alla riflessione, ci portano a guardarci dentro in modo molto sincero. E adesso che cosa facciamo? Ascoltiamo un altro brano, ascoltiamo un brano che io trovo bellissimo, è stato tradotto, ci sono tante versioni in varie lingue, ma noi abbiamo questa versione che vi facciamo ascoltare di Grazie alla vita.
grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi pianti di cani, e la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada, il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto il battito chiaro, quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto. Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
Radio Blu e tu. State ascoltando Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti. Conduce in studio Angioletta Masiero.
Vi è piaciuto questo meraviglioso brano? Io lo adoro, anche Diletta lo ama tantissimo. E siccome abbiamo parlato, anzi abbiamo ascoltato le parole e la musica di Grazie alla vita, abbiamo una poesia di Diletta che è quanto di più bello ci possa essere e anche di più vero. Si intitola Colloquio con la vita. Tre volte mi chiedi: mi ami tu? Di tre in tre io ti rispondo sì. Sì, amo la vita, la sconvolgente avventura della vita. Amo gli alberi spogli e la triste nebbia. Amo le giornate immote e serene, ma di più amo le spine che lungo sentieri inesplorati graffiano la mia pelle, perché il sangue è vita. Di più amo la roccia che ferisce le mie mani salendo, perché l'ascesa è vita. Di più amo il mare che spumeggiando mi avvolge, perché l'acqua è vita. Di più amo l'abisso che affascinandomi mi attira, perché il cuore che pulsa è vita. Di più amo il vento che mi stordisce e mi esalta, perché mi porta a spazi infiniti. Sono amica delle spine, della roccia, del mare e del vento. Sono amica tua, o vita. Dammi quello che sei, ma non a metà. Ti amerei a metà. Che dire di una poesia e di versi così intensi, veri, profondi, importanti, che racchiudono tutto un mondo, racchiudono quello che tu senti, quello che tu sei.
Io ti ringrazio perché hai delle parole bellissime per me e mi fanno tanto piacere, mi lusingano tanto. E poi la tua lettura, come ho detto prima, è un regalo.
Io guarda, penso, Diletta, che quando mi vengono i brividi, davvero sento i brividi nella pelle leggendo i testi, è qualcosa che mi coinvolge, che io sento profondamente, perché le parole, ogni parola ha un significato profondo, ogni parola non è soltanto un suono da emettere, ogni parola è qualcosa di divino, io direi, ci arriva dall'alto. Noi abbiamo questo grandissimo dono, chi è poeta, chi è scrittore, sa usare le parole in modo da emozionare chi ascolta. E tu hai questo grande dono, di trasmettere le emozioni attraverso le parole, che è una cosa davvero importante. Io vorrei farti una domanda, ma che cos'è per te la poesia? Che cosa rappresenta?
Non ti so rispondere. Non lo so, la bellezza, no, non so, di più non saprei dire, ecco.
La poesia è probabilmente la bellezza dei sentimenti, delle emozioni e della parola.
È la cornice del mondo, forse.
E c'è un mondo in ogni parola, ma sono tantissime le poesie di Diletta, perché ha scritto sulle donne, ha scritto su luoghi di Rovigo, ha scritto in dialetto, ha scritto in italiano, e ci sono delle poesie che emozionano in modo particolare. Vorrei sapere perché tu hai dedicato una poesia al cimitero degli ebrei di Via Stacche. Come ti è venuta questa idea?
Perché lì è sepolto mio nonno, mio zio, una mia zia, persone che ho avuto molto care, che erano ebrei, e quindi andavo ogni anno per la ricorrenza al cimitero. E c'è una pace che è una cosa assoluta, bisogna solo entrare per capire. E quindi ho cercato di portarlo agli altri attraverso quello che ho scritto, insomma. Ecco.
Ma noi ve la facciamo ascoltare, questa poesia stupenda, che è il cimitero degli ebrei di Via Stacche, che non è molto conosciuto, vero Diletta?
No, credo che ben pochi, forse ormai non è rimasto più nessuno degli ebrei e quindi penso che non sia nota altro che a me, mia sorella, mia cugina, gli ultimi rimasti, non ebrei ma di famiglia ebrea, penso che solo noi li conosciamo quel posto lì.
Io vado a leggerla perché a me riempie il cuore di emozione questa poesia. Rovigo, Via Stacche, cimitero degli ebrei. Qui cresce l'edera, abbarbicata ai tronchi morti, non fiori di serra ben curati, tra i lastroni sconnessi e cancellati, il tempo alterna colori di stagione. Quel che fiorisce qui è frutto della sorte, nulla trattiene qui lo spettro della vita oltre la morte. Respira il vento, respirano gli steli, respira ciò che ha vita nella vita. Nulla è legato in forzata agonia, nulla rimane qui di chi è già stato. Ogni inutile strascico è reciso, ogni onore e gloria livellato. La morte uguale, immobile, silente, è pura in tutta la sua essenza. Qui si sussurra dell'inesplicato, qui ove aleggia il perché dell'esistenza.
È un luogo bellissimo.
E non conosciuto.
E non conosciuto, ma credo che ormai l'accesso non sia più consentito, perché forse anche il guardiano, chissà, non so se ci sia ancora.
Ma sai, Diletta, che ci sono tanti posti a Rovigo che non sono conosciuti, che sono stati lasciati proprio nel dimenticatoio, che nemmeno i polesani o i rodigini conoscono, che vivono di una vita propria nell'ombra come questo cimitero e nel silenzio. E a questo proposito io vorrei concludere il nostro incontro, questa bellissima carrellata di poesie e di parole, ascoltando un altro brano che è Saint-Cricq de André, è spettacolare. Lo ascoltiamo insieme, Diletta.
Posso aggiungere una cosa?
Prego.
Ecco, volevo ricordare il cugino di mia mamma, il dottor Consigli, Guido Consigli, di cui ho visto una piccola scultura all'Accademia e cui è stata intitolata una via, che era il rabbino, quando io ero bambina, era il rabbino di Rovigo, e che qualcuno ricorda ancora come un grande medico. Ecco, vorrei rendergli onore in questo momento.
Ma sai che io l'ho sentito nominare tantissime volte il dottor Guido Consigli, perché è stato un cittadino benemerito per Rovigo. Mio zio lo ha conosciuto e gli ha dedicato più di una poesia, questo lo so perfettamente perché le ho lette. Sì, Ernesto Dionisio, mio zio, e il dottor Guido Consigli si erano conosciuti, e questa amicizia si era poi cementata con il tempo, ed è bellissimo che tu lo ricordi oggi, mi fa molto piacere questo. E adesso ascoltiamo Saint-Cricq di De André.
Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint-Cricq. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Saint-Cricq. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Saint-Cricq. Thank you. quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. Presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Siamo arrivati così in chiusura della nostra trasmissione Palpiti d'arte. Angioletta Masiero e oggi Diletta Pavanati vi salutano. Vuoi salutare qualcuno in particolare, Diletta? Vuoi mandare un saluto a qualcuno?
Ah, saluto i miei figli.
Diciamo Mauro, che hanno dei nomi bellissimi.
Mauro e Gioia.
Li saluto anch'io insieme a tutti i radioascoltatori. A presto, vi ricordo sabato ore 18:10 Palpiti d'arte e in replica giovedì alle 18:10. A presto.
Avete ascoltato Palpiti d'arte. Incontri con artisti polesani e veneti a cura di Angioletta Masiero.